o si tenta o si cerca, vero, attraverso le soppressioni, attraverso poi, come dire, il controllo, di integrarla più fortemente nella struttura statale. Questo risponde a una logica, diciamo, appunto del riformismo giuseppino. Nella Toscana leopoldina il processo è, diciamo, se vogliamo, per molti versi analogo, ma un po' diverso, perché il riformismo leopoldino è molto più rispettoso dei corpi intermedi, per così dire, alla Montesquieu, è vero, e quindi più rispettoso, più attento ai, appunto alle istituzioni ecclesiastiche, anche se cerca di inserirsi, di controllare, vero? Sappiamo tutto il problema, vero? I rapporti col giansenismo toscano, con Scipione de Ricci, la creazione dei patrimoni ecclesiastici, che però in un primo momento sono affidati al vescovo, a Ricci, poi dopo c'è l'intervento dei ministri leopoldini che rispondono a una logica statalistica più forte di quella del sovrano, che anche aveva una logica statalistica, altrimenti non sarebbe stato sovrano. Quindi, diciamo, ci sono anche dei modelli diversi, degli interventi diversi, e questo ci fa pensare a un punto che io vorrei richiamare qui, che è, diciamo, metodologico, se vogliamo, cioè anche di interpretazione, cioè che questi processi non sono affatto lineari, questo è scontato, è vero, sono sempre molto complessi, molto più lenti di quello che si possa pensare, più difficile. Questo è venuto fuori molto bene da molte relazioni, cioè non solo rottura, certamente, che c'è, e continuità, per così dire, ma anche il farsi lento di certe cose, è vero, perché sì, certamente le riforme operano, però poi operano, sono lanciate, sono provocate, è vero, però bisogna vedere poi come operano concretamente, quali risultati danno a medio e lungo termine, cosa si perde per la strada, cosa si modifica, e non solo nei comportamenti ma anche proprio nelle strutture. Quindi stiamo attenti sempre quando, vero, analizziamo questo, diciamo, può essere una perorazione inutile a persone certamente molto attente, molto capaci nella ricerca, ma certamente bisogna stare attenti a capire, a dosare, a non precorrere, a non dare, diciamo, dei volti, delle cose, situazioni che sono più complesse, più sedimentate, vero, di quello che si possa pensare. Questo è venuto fuori anche molto bene da una serie di relazioni, quel fare, disfare, quegli andirivieni, quel tornarci su, quel modificare le commissioni, le congregazioni, da tutta l'idea di un farsi complesso che è, diciamo, estremamente interessante, dalla misura di questo passaggio traumatico, certamente. Guardate, io sono per le rotture, sono uno storico abituato a cogliere anche profondamente, storico, studioso di storia, il problema delle rotture, però a stare anche attento a quello che, diciamo, permane, proprio perché credo sia permane. Comunque è il farsi poi più lento di certi processi storici dietro e oltre, o per effetto della rottura. E così certi problemi sono molto forti, molto, molto sentiti, anche, ripeto, per esempio facciamo un esempio del dibattito settecentesco sulla proprietà, che è stato anche toccato ieri da Carlo Capra. Certamente la fisiocrazia è un, diciamo, una grande parola, una grande idea che circola in Italia, la grande proprietà, la produzione potrebbe risolvere i problemi della mendicità, della povertà, poi nelle campagne, la produzione agricola, naturalmente si parla di questo, i fisiocrati erano su questo che basavano, vero, come sapete, la loro posizione, i loro orientamenti. Bene, certamente è la, diciamo, quello che va avanti, è vincente, questi proprietari che noi troviamo nell'Ottocento, è vero, il Di Rosa di cui ci ha parlato Taccolini ultimamente, è vero, l'ultima relazione in questa sessione. Certamente sono eredi, diciamo, dei proprietari, forse loro stessi, erano proprietari settecenteschi che si ritrovano, vero, nell'Ottocento, grandi o medi proprietari, soprattutto grandi proprietari, poi che cercano appunto di dare questo sviluppo capitalistico alle loro aziende, alle loro proprietà e così via. Però accanto a questo, nel Settecento, non dimentichiamolo, c'è questo grande dibattito sulla piccola proprietà contadina. Carlo Capra ne ha accennato utilmente, lo riprendo rapidissimamente perché non vorrei andare più là, ma è un altro, è come dire il controcanto a questa cosa, cioè si cerca di creare questa piccola proprietà contadina, soprattutto per stabilizzare nelle campagne questi giornalieri, questa forza lavoro vagante. È un problema anche di ordine sociale, se vogliamo, ma è un problema che vuole far accedere alla proprietà tutti, perché la proprietà è un diritto naturale. Nel Settecento c'è questa idea, come voi sapete, che si diffonde, vero? E quindi anche chi non ha proprietà deve entrare nel novero dei proprietari, sia pure piccole proprietà. La battaglia, come voi sapete, si svolge contro la proprietà ecclesiastica, prima con le leggi di ammortizzazione che blocca l'aumento delle proprietà ecclesiastiche, poi contemporaneamente, perché il dispositivo è all'interno delle leggi di ammortizzazione, con le affrancazioni delle piccole proprietà enfiteutiche ecclesiastiche, cioè il contadino possessore poteva diventare proprietario di quelle proprietà ecclesiastiche di cui era contadino, ovvero con un, diciamo, con un canone enfiteutico, attraverso un contratto enfiteutico, diciamo. Ovvero questo è un processo che interessa la Lombardia, interessa la Toscana, in Toscana è ancora più massiccio, perché poi le allivellazioni leopoldine porteranno a colpire anche non solo la proprietà ecclesiastica propriamente detta, ma la proprietà dei, per esempio, enti assistenziali. Una grande operazione sarà quello che riguarderà le proprietà dell'ospedale di Bonifacio, che era un ospedale fiorentino, grandissimo proprietario terriero, appunto, le cui terre vengono date appunto ai possessori, ai contadini enfiteuti, ma anche le allivellazioni leopoldine riguardano poi i beni comunali, come è noto, quindi diciamo, è un problema molto grosso. Però che cosa, ecco, questo riguardava soprattutto chi già avesse il possesso della terra. Certo, lo stabilizzava, lo rendeva proprietario, non già i marginali, non già chi non avesse terra, perché questi non avevano evidentemente, è vero, erano giornalieri, non erano possessori di nulla se non delle proprie braccia. Quindi rimane questa popolazione marginale, rimane questa situazione complessa, difficile nelle campagne, si crea però il mito o l'immagine del buon contadino attraverso questa, questa, il buon contadino operoso che deve essere assistito, che deve diventare proprietario, che deve essere guidato, tutelato dallo Stato e guidato dal buon parroco, sono tutti elementi di un'immagine che poi, diciamo, determina, contribuisce a determinare nel dibattito più generale questo ruralismo, come è stato definito, del Settecento, che ritorna ancora nella cultura cattolica, rimane nell'Ottocento, rimane ancora più in alto. Più debole è l'immagine del buon operaio nelle città, perché questo non c'è ancora, non c'è, c'è poco. Semmai un problema acuto comincerà a diventare acuto, mentre questo dibattito, diciamo, sul problema delle campagne, sulla proprietà contadina e negli anni 60-70, il problema delle città, della crisi nelle città si pone negli anni 90 con quello che è ricordato della Peruta, cioè la crisi e poi la soppressione delle corporazioni di mestiere. E questo fa cadere tutti quegli aiuti che in qualche maniera c'erano all'interno delle corporazioni che agivano come, diciamo, chiamiamole società di mutuo soccorso, in qualche maniera, anche se poi le società di mutuo soccorso verranno dopo, come ha detto benissimo Franco Della Peruta. E quindi è vero, c'è una situazione di difficoltà, una situazione penuria nelle campagne, poveri nelle città, operai, diciamo, o artigiani, o che sono appunto disoccupati e così via. E qui però c'è il pericolo, la situazione nelle città che è preoccupante, e non c'è ancora la figura del buon operaio. La figura del buon operaio non so se venga prima, ma certamente arriva più tardi, vero? Bisognerà aspettare, è stato ricordato Cantù, il portafoglio di un operaio, vero? Che è l'idealizzazione di questo buon operaio che lavora, e non a caso c'è la figura del buon sacerdote accanto, vero? Cantù, scrittore cattolico, evidentemente era sensibile a tutta questa dimensione. Quindi lo Stato, con i suoi interventi, le difficoltà sociali che ci sono, le difficoltà che si aprono nella società italiana ed europea, che si accentuano poi negli anni successivi. Pensiamo nell'età napoleonica, è vero, questo si sa da ricerche più generali, ma quali problemi ha comportato per la povertà, per le difficoltà sociali, la coscrizione militare, il blocco continentale, è vero, sono tutte situazioni che si riflettono evidentemente nel città. città, nelle campagne. Certo, c'è un'opulenza, c'è una ricchezza borghese che si forma, c'è un'attività, vero, su vari piani, però c'è anche, vero, questa povertà e questo intervento complesso che c'è, vero, attraverso anche le armi della statistica. Pensiamo alle grandi inchieste napoleoniche, non a caso, sulla povertà e sulla criminalità. Perché qui c'è una politica di ordine, di consenso, ma anche di ordine da parte dell'impero napoleonico. Riguardano evidentemente i territori dell'impero, queste appunto grandi inchieste napoleoniche degli anni 9, 10, 1809, 10, 11, 12, insomma, così grosso modo. E qui la Chiesa in questa, la Chiesa anche si trasforma. Io vorrei ricordare rapidamente quest'altro aspetto che abbiamo certamente toccato, che è stato anche richiamato molto bene da Franco Della Peruta. La Chiesa si trasforma, la Chiesa deve raccogliere quella che, diciamo, con parola un po' facile, la sfida in fondo, vero, del secolo, vero, questo nella, come dire, consapevolezza della gerarchia, del clero, dei, diciamo, cattolici più responsabili. Questo si avverte. Naturalmente c'è però una carenza di fondo, è una Chiesa che arriva col peso di una tradizione, con anche qui sedimentazioni, che non elabora subito una risposta positiva. È vero, viene certamente colpita, si proietta verso le campagne, e non a caso le missioni cominciano anche prima di questi grossi processi di trasformazione, che sono della seconda metà del Settecento. Le missioni sono già tra fine Seicento e primo Settecento, si creano nuove congregazioni religiose missionarie, pensiamo ai lazzaristi, pensiamo ai redentoristi, è vero? Pensiamo a San Paolo della Croce, insomma, è vero, i passionisti, proprio perché sono questi tra prima e seconda metà del secolo, i lazzaristi anche prima di San Vincenzo de Paoli, però vengono in Italia, come sapete, tra fine Seicento e primo Settecento. Quindi c'è, diciamo, questo sforzo missionario, c'è questa trasformazione delle strutture della Chiesa. E pensate che cosa ha significato la soppressione degli ordini religiosi, dove è avvenuta poi in maniera molto massiccia, certamente in Lombardia, e la soppressione delle confraternite, con tutto quello che significava di rapporto con la società, di rapporti interni, avere la struttura. E invece, come dire, il maturare, lo svilupparsi del ruolo della parrocchia. Questo è un fatto importante che naturalmente è favorito dallo Stato per interessi statalistici o anche, nel caso del riformismo leopoldino, religiosi, perché c'era un'attenzione particolare a questo nucleo religioso della società. Ma è favorito, comunque è determinato anche dalla Chiesa, perché evidentemente con la perdita di queste altre forze o possibilità, o con l'indebolimento molto forte di queste forze e possibilità, deve puntare su una struttura che serve, quindi qui l'idoleggiamento del buon parroco quando c'è, nel caso Giuseppino, vero? Oppure comunque l'intervento, e questo si ritorna poi ancora nell'Ottocento, il Geisruck è erede, Raponi l'ha detto molto bene. Io ricordo solo qualche relazione che è stata tenuta in questi giorni, senza far torto agli altri, naturalmente, perché mi viene un po' nel discorso. Erede, appunto, cioè, è l'autorità del vescovo che in fondo poi, è vero, si rafforza nell'area, sì, e interviene ai vari livelli della Chiesa, come indirettamente o direttamente della società. Un'altra connotazione, un altro punto che volevo ricordare è questo problema, la funzione del laicato a questo punto. Anche qui stiamo attenti, voglio dire, con una certa attenzione, perché è un processo lento, E questo laicato cattolico che noi vediamo, forse siamo portati a vedere un po' alla luce del poi, come qualche cosa che subito è pronto a intervenire, ad appoggiare, a inserirsi in questo processo, anche qui sono forze ancora sparse. Badate che da parte della Chiesa nel Settecento, cioè tardo Settecento soprattutto, un po' di difficoltà a cogliere, insomma, in senso positivo la funzione del laicato. Perché sul laicato c'è nel tardo Settecento un po' un'ipoteca giansenisteggiante, Mi spiego, non perché molti laici fossero giansenisti e così via, ma perché il giansenismo ipotizzava diciamo, una funzione dei laici, del laicato, nelle strutture ecclesiastiche di base, per così dire. Per esempio, una cosa che si ritrova nel sinodo di Pistoia, vero? Poi non venne attuata così, ma comunque nel dibattito che accompagna, eccetera, la presenza dei laici nei sinodi diocesani. Che può sembrare una cosa trascurabile, un'idea così, eccetera, ma invece no, e poi è, come dire, è fermentata, è portata avanti da tutta una tradizione, un dibattito, il significato che si dava alla responsabilità individuale, alla coscienza individuale religiosa e così via. Quindi c'è, diciamo, mettiamola molto, tra virgolette, con molta prudenza, avere una teologia del laicato da parte del giansenismo, che però è un fatto ecclesiastico sostanzialmente, questo non dimentichiamo. Quindi c'è, diciamo, una difficoltà a inserire in una tradizione ecclesiastica, clericale, anche questa tra virgolette, senza nessuna connotazione negativa, la funzione nuova, che certamente si avverte, ma di cui si avverte anche la difficoltà. Allora, non a caso, se voi riflettete, c'è l'attenzione più da parte del clero, della gerarchia, eccetera, all'elemento femminile. Ci sono alcuni laici, Pertusati, l'Amicizia Cristiana, certamente uomini, ma poi nel caso delle queste congregazioni femminili, eccetera, la funzione femminile, la donna laica, la nobildonna che si sostituisce alla monaca, alla religiosa settecentesca. Quindi il rapporto però tra direttore spirituale, ecclesiastico, eccetera, e la nobildonna è rapporto già codificato, diciamo, da una tradizione appunto di tipo monastico, eccetera. La si ritrova, quindi è una cerniera anche questo, è un momento di passaggio in cui si aprono degli spazi, certamente alla figura femminile, anche alla figura maschile, ma certamente c'è prima, forse, stiamo così, è una ipotesi di ricerca che può sfumare, può articolare, diciamo, il discorso in qualche maniera. L'attenzione al padre di famiglia che si sviluppa, attenzione alla famiglia, anche questo per esempio è un punto interessante, cioè il povero non è più visto nella sua, come dire, individualità, ma questo già si era posto da prima, si era posto addirittura il Segneri quando si parlava del renfermement, diceva bene, noi chiudiamo, questo a fine 600, è vero, chiudiamo questi poveri questi ospizi, questi dei poveri e così via, ma se hanno famiglia come facciamo? E quindi il problema poi dell'aiuto a domicilio, il problema di aiutare il padre di famiglia, perché il capo di famiglia è quello che è, vero, e così via. Il problema anche di modificare, questo è un altro punto marginale, vogliamo, ma interessante a mio avviso, modificare le istituzioni. Abbiamo notato tante volte nelle discussioni di questi giorni le istituzioni caritative, assistenziali e così via, non si modificano, certo c'è difficoltà, ci sono, ma di che genere? Una di queste difficoltà, non la sola, badate, è come si sono formate queste istituzioni, attraverso lasciti, attraverso appunto lasciti testamentari, attraverso donazioni e così via, soprattutto lasciti testamentari, sono spesso fondazioni di questo tipo. È stato ricordato, mi pare, da Bressan ieri che Bovara a un certo punto dice: ma c'è il problema dei testamenti, bisogna modificare i testamenti per modificare la struttura, perché se c'è una disposizione testamentaria che fa sì che questa è stata creata una certa istituzione, sono stati dati degli aiuti a questa istituzione e così via, per modificare questa istituzione dobbiamo modificare il lascito che è alla base, è vero, la donazione che è alla base di questa istituzione. Questo è un dibattito interessante che comincia nel Settecento, Bovara erede di questa cosa. E perché si trattava, e questo era un problema delicato che il Settecento sente, è di modificare la volontà dei testatori. E allora, come si fa? Perché qui si perde poi la credibilità. Se un testatore non è più sicuro del che quel che lascia viene utilizzato in un certo modo, insomma il problema è complesso sul piano giuridico, sul piano morale, sul piano sociale e così via. E c'è un dibattito, qualche spunto è anche interessante, tra l'altro è toccato dall'Amidei che ha ricordato Carlo Capra, questo toscano, vero, che è appunto un personaggio interessante che si è occupato della mendicità e così via. Poi un dibattito, è una discussione in una lettera inedita, è vero, su il significato del testamento. Il testamento è di diritto positivo o di diritto naturale? Perché se è di diritto positivo può essere modificato, se è di diritto naturale no, perché il diritto naturale è un diritto imprescindibile, è vero? Un diritto che non si può toccare. È vero. E sembrerebbe che l'Amidei si orienti più per questa seconda idea, quindi bloccando la, come dire, bloccando, immaginando che tutto debba rimanere come è vero, com'è. La situazione, diciamo, non si può toccare, diciamo, la volontà del testatore, il che significava impedire però le riforme. Quindi nell'animo di questi riformatori c'è anche, diciamo, ci sono delle contraddizioni, ci sono delle difficoltà che fanno capire come sia complesso tutto questo, come sia difficile questo momento di passaggio. Ma ripeto, questi sono spunti un po' buttati così alla buona, di cui mi perdonerete, poiché è quasi l'una e siamo tutti gioiosi del lavoro che abbiamo fatto, contenti di quello che insomma abbiamo ascoltato, ci facciamo gli auguri di ritrovarci presto in altra occasione, di riprendere queste o altre discussioni con soddisfazione di tutti e soprattutto con lo sviluppo, diciamo, della ricerca, vero, in questi e in altri settori che ci sta molto a cuore. Grazie.
Sì, ringrazio il professor Mario Rosa, che è sempre un piacere sentire, e la sua capacità anche proprio di sbozzare proprio con poche frasi tanti temi e tante suggestioni. E non oso aggiungere altro. E vorrei annunciare ufficialmente che i lavori sono conclusi e ringraziare anche a nome degli organizzatori tutti coloro che sono intervenuti, tutti i relatori e invece dalla parte, direi, del pubblico mi metto per un momento, vorrei ringraziare gli organizzatori per lo sforzo che hanno fatto e per un convegno come anche i precedenti, devo dire, così ben organizzato, così ricco e compatto. E come dire, affido loro, affiderei volentieri loro, spero che già ci pensino, l'ultimo atto di questo incontro, cioè appunto la confezione degli atti. Questo richiede anche la collaborazione dei relatori, come noto, ma non dubito che fra un anno circa, come sono più o meno usciti sempre gli altri, e quello sul primo Settecento è uscito in questi giorni, lo trovate lì al banco della segreteria, e avremo modo di leggere e ripensare anche a questo incontro. Grazie a tutti, buona domenica.